Wiki Radio. Gianluca Favetto racconta Fred Buscaglione.
Le cronache dicono che ai suoi funerali, sabato 6 febbraio 1960 a Torino, abbiano assistito 20.000 persone, con scene strazianti, anche un po' vergognose, stigmatizzate dai giornali che scrivono di uno spettacolo indecoroso, a tratti imbarazzante, persone che spintonano, donne che svengono, urlano, un paio di feriti. La folla a un certo punto rompe il cordone di poliziotti che cerca di fare argine e si butta sui cantanti, i colleghi, gli amici famosi di Fred Buscaglione, il grande Fred diventato da un paio di anni un mito, perché cercano gli autografi. Un delirio di dolore, di esaltazione per questo cantante, compositore, musicista, questo personaggio dello spettacolo. E questo succede sotto casa di Buscaglione, in via Bava 26 bis, quartiere Vanchiglia, un quartiere artigiano e popolare lungo il Po, una sorta di paesone dentro la città, un passo dal centro che è elegante, insomma, dove Buscaglione abita quando non è in giro a fare serate, dove il carro funebre arriva con qualche minuto d'anticipo rispetto alle 10:30 che è l'ora prevista per il funerale. Il giorno prima, venerdì 5 febbraio, le spoglie, che si trovano a Roma dove è morto, passano in una chiesa per una veloce cerimonia religiosa e poi il feretro parte per Torino, che è la città dove è nato. Allora c'è caos, tensione, forte emozione per un personaggio così popolare, morto all'improvviso in un incidente, una questione di fatalità, destino, certo lo sgomento è grande. Si spiega anche così il fatto che le donne svengano al funerale di Buscaglione. Succede davanti alla chiesa di Santa Giulia, che dista poche centinaia di metri dalla sua abitazione. La folla è assiepata lungo il percorso, balconi, finestre sono pieni di gente, c'è incredulità, c'è appunto emozione, poi ci sono tante urla, soprattutto donne che vogliono l'autografo, vogliono toccare i loro beniamini, molti colleghi di Fred venuti a rendere omaggio a un artista diventato personaggio. E poi tutto questo caos si ripete a mezzogiorno davanti al cimitero generale di Torino, dove la bara non viene subito tumulata perché non rispetta certe regole per la sepoltura e quindi deve essere parcheggiata per 3-4 giorni ancora nell'obitorio del cimitero prima di essere finalmente interrata. È stata breve la vita felice di Fred Buscaglione, breve perché ha avuto 2 anni di fama assoluta, dopo 20 anni di gavetta, di fatica per affermarsi, e breve anche perché è morto chi aveva appena compiuto 38 anni, 2 mesi dopo averli compiuti. Era nato il 23 novembre 1921 a Torino ed è morto a Roma il 3 febbraio 1960, incidente stradale, alle 6:20 del mattino, all'incrocio fra via Paisiello e viale Rossini, 2 musicisti anche loro, mentre rientrava nel suo albergo ai Parioli, l'hotel Rivoli. Stava andando a riposare un paio d'ore, aveva cenato alla Taverna degli Artisti in via Margutta. Mina è stata una delle ultime persone ad averlo visto, ha cenato con lui. Poi era passato in un paio di night dove ha incontrato i propri orchestrali, ne ha accompagnati 2 al loro albergo e poi si è rimesso in strada. In tarda mattinata avrebbe dovuto girare l'ultima scena di un film di cui era il protagonista. Si intitolava Qualcuno piace Fred, la regia è di Camillo Mastrocinque, recitavano con lui Totò, Paolo Panelli, Bice Valori, Scilla Gabel, e il film poi è uscito, poco dopo la sua morte, con il titolo cambiato, Noi Duri. Sempre quel mercoledì 3 febbraio avrebbe dovuto registrare poi alcuni spot pubblicitari e a Cinecittà avrebbe visionato degli spezzoni di un altro film a cui aveva preso parte. E invece, alle 6:20 del mattino, andava ai 100 all'ora per via Paisiello e all'incrocio con viale Rossini, a destra, lento, inesorabile, sbuca un camion carico di tufo. Buscaglione non frena, anzi forse non lo vede, forse pensa di anticiparlo, sai, dare un colpo di acceleratore e passare a tutta velocità, pensa di riuscire nell'azzardo, invece niente da fare, lo schianto è terribile. Lui è alla guida di una Ford Thunderbird rosa, un rosa lilla, c'è chi dice che era lilla, c'è chi dice che era rosa, comunque era una macchina di lusso, appariscente, un po' da gadano, da personaggio. L'aveva comprata pochi mesi prima, perché la sua casa discografica diceva che doveva cambiare macchina, doveva darsi un tono adeguato al personaggio che era diventato, perché fino ad allora aveva viaggiato su una Fiat 1400 a metano verde che perdeva i pezzi. L'incidente non lascia scampo, i pochi testimoni fermano un autobus di linea, la linea era la numero 90, vuoto. Caricano il ferito, una jeep dei carabinieri fa strada, sirene spiegate, ma prima di arrivare al policlinico Ferdinando Buscaglione muore. Fanno gli esami e gli esami dicono che era sobrio. Il whisky gli piaceva, lui lo chiamava il facile, ma nessuno l'ha mai visto ubriaco, lo reggeva molto bene. Il finale che gli ha riservato il destino è in sintonia con il personaggio, un finale da duro, un po' spaccone. In fondo lui era il seduttore irresistibile per la gente, per i suoi fan, era la simpatica canaglia, per dirla con una sua canzone, era o non era l'uomo dal whisky facile.
Ehi, Freddy, tu bevi da morire, non pensi all'avvenire, ma chi te lo fa fare?
Non sapete chi sono?
No.
Non sapete chi sono?
No.
Non sapete chi sono?
No.
Sono Freddy, dal whisky facile, son criticabile, ma son fatto così. Non credete, non sono un debole, ma un fatto abile. E la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così.
Qui bisogna andare di gran carriera, perché la sua vita e il suo personaggio non sono stati per niente lenti, anzi, il suo era un andare al massimo. Ferdinando Buscaglione nasce a Torino nel 1921, è figlio di un operaio, uno che verniciava ringhiere, e di una portinaia che sapeva suonare il pianoforte, aveva imparato da sola. Vivevano in Piazza Cavour, 3, pieno centro. Un bel palazzotto settecentesco dove la madre aveva la portineria. E lei, che con la sua passione per la musica, contagia il figlio. Così a 11 anni Ferdinando viene iscritto al conservatorio Giuseppe Verdi, a un paio di isolati da casa, e lo frequenta per 3 anni. Sentite il racconto che fa di quel periodo. Lui dice che la sua tristezza di bambino è cominciata con l'ingresso al conservatorio, dove la maggior parte dei compagni e dei ragazzi era innamorata della musica, dice, e non pensava ad altro. E lui, in un ambiente così, si intristiva sempre di più e gli sembrava che tutto il mondo ce l'avesse con lui. Solo più tardi, confesserà, capisce che tutto questo disagio era dovuto al fatto che avrebbe dovuto studiare il sassofono e non il violino, e al posto della musica classica il jazz. Ma allora, lui dice, non sapevo nemmeno che cosa fosse il jazz. Per di più, aveva l'impressione di essere il ragazzo più brutto del quartiere, anche perché le ragazze giocavano con gli altri e non con lui. E allora lui si vendicava fantasticando avventure in terre lontane, sognava di andare a New York, dove diventava un famosissimo musicista, e Louisa Armstrong lo implorava per andare a suonare con lui nella sua orchestra, e tutte le dive di Hollywood se lo contendevano. Ecco, Fred Buscaglione ha fatto di questi sogni per tutti i 3 anni di conservatorio. Poi un giorno ha deciso di ritirarsi. Era precoce, aveva già imparato a suonare il violino e il pianoforte, ma in famiglia le cose non andavano bene, si guadagnava poco. In più, all'improvviso, nasce un terzo fratello, Umberto, che ha 15 anni meno di Ferdinando e 12 meno della sorella Maria Teresa. E Nando deve dare una mano in casa, comincia a fare il fattorino per un negozio, poi lavora in una pelletteria, poi fa l'apprendista odontotecnico. Naturalmente con la musica continua, con la chitarra anche i giardinetti. E da autodidatta impara la tromba, il sassofono, poi con l'aiuto del padre, che era un buon fisarmonicista, anche la fisarmonica, poi anche il vibrafono e il contrabbasso. alla madre confessa che sogna di diventare direttore di un complesso da ballo, così lo chiama. E intanto, a 17 anni, con questo sogno in testa, dopo alcuni provini, entra in un'orchestrina in un piccolo locale di periferia a Torino. E in poco più di 3 anni passa da un'orchestra all'altra e suona in tutti i dancing di Torino, in pratica suona tutti gli strumenti. Ma continua a rimanere triste e scontento, perché ha la netta sensazione di essere un incompreso. Poi, prima della guerra, peraltro, incompreso o non incompreso, prima della guerra diventa celebre a Torino, nel giro dei musicisti, come contrabbassista e anche come virtuoso del violino. E conosce quello che diventerà uno dei suoi amici più fraterni, il suo complice e storico paroliere, Leo Chiosso. Scoppia la guerra e Buscaglione, anche da militare, riesce a mettere su un'orchestra e anche dopo l'8 settembre 1943 in Sardegna un'altra orchestra, sempre molto apprezzata, seguita, ed è da quella formazione, da quella base, che nasceranno gli Asternovas, che con alcuni cambi suoneranno con lui fino alla fine. Ma un po' per cercare di emergere, un po' per campare, per riuscire a campare, nel 1948 va all'estero con scritture da violino solista e da contrabbassista. Tanto per dire, la rivista Musica Jazz, che è una rivista specializzata, proprio nel 1949, quando Buscaglione ha 28 anni, lo presenta come il miglior violinista europeo d'improvvisazione, diciamo così, dopo Stéphane Grappelli, che allora era il compare di Django Reinhardt. Quando non è in tournée, Buscaglione, quando non è in tournée come solista, è in tournée in Europa con i suoi Asternovas. Fa la Svizzera, arriva in Olanda, fa tutta la Germania. Nel poco tempo che riesce a fermarsi a Torino, fra una tournée e l'altra, lavora con Leo Chiosso. Ci voleva un amico che sapesse interpretare quello che lo stesso Buscaglione definiva il suo pazzo linguaggio musicale, che era piuttosto innovativo. Nel 1949 scrivono la loro prima canzone insieme, che parla di un certo Tommaso che faceva il portiere notturno. Avviano così quella che sarà una proficua, straordinaria collaborazione. Si potrebbe dire, per fare un paragone, Buscaglione-Chiosso come Battisti e Mogol, tanto per dare l'idea. A un certo punto vanno anche a vivere a 20 metri di distanza, i rispettivi balconi e le finestre si guardano, si parlano e si scambiano le idee dai balconi. È così che fra una sigaretta e l'altra, un whisky e l'altro, più spesso un modesto rabarbaro e l'altro, strimpellando, provando, aggiustando, cambiando, nascono alcune di quelle canzoni originali, innovative, che 6, 7, 8 anni più tardi porteranno al grande successo Buscaglione. E che canzoni, da Porfirio Villarosa a Guarda che luna, che bambole di canzoni.
Che bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo! Le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, 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 le grido, piccola! Dai, 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 non farla stupida! Sai, 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 io son volubile! Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finte il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!
Tutti i dischi di Buscaglione, i 33 e i 45 giri, sono usciti fra il 1956 e il 1959, 4 anni e 107 canzoni. Anche i 78 giri, che al tempo andavano molto, tutti usciti in quegli anni. E i primi due 78 giri, cioè le sue due prime registrazioni, appunto Che bambola e Porfirio Villarosa, sono del novembre 1955. Fino a quel momento è stato ignorato, al grande pubblico non arrivava, era sempre in giro a far serate, nei locali, nei dancing. Il suo problema era di essere troppo moderno e fuori dagli schemi. Facevo una musica piena di invenzioni, troppe, e i discografici ne diffidavano. Certo, era difficile, era strana, rispetto alla musica imperante del tempo, al sentimentalismo musicale, lagnoso, che dominava. E invece la sua musica, la sua ironia, la capacità di giocare con il paradosso, il grottesco, era un modo originale di interpretare quel periodo, quegli anni, era un modo efficace di leggere quel tempo, quel presente lì. Lui era un talento e, come spesso sono i talenti, era un dissacratore. È vero che i paragoni hanno poco senso, però se uno dovesse dire chi può ricordare nel presente, oggi, il Buscaglione di allora, per intelligenza, per capacità di stare in scena, era un vero animale da palcoscenico, per la raffinatezza musicale, come personalità, io butto lì due nomi che sono da prendere con le molle, però oggi, innovatori, originali, come 60 anni fa è stato il grande Fred, sono Jovanotti e Vinicio Capossela. Cioè, lui allora era quello che Jovanotti e Capossela messi insieme sono oggi. Volendo poi fare un altro nome venuto dopo di lui, un nome degli anni 70, sempre nel campo della musica leggera, con l'ironia e la personalità di un Buscaglione, con la sua bella irregolarità e con un destino altrettanto tragico, si può pensare a Rino Gaetano. E poi un ultimo nome, l'ultimo e poi basta, l'unico della sua epoca che gli si poteva affiancare era Domenico Modugno, che nel 1958 vince Sanremo a sorpresa con Nel blu dipinto di blu. Dal 1949 Fred era fidanzato con la cantante marocchina Fatima Ben Mbarek, che nel 54 diventa sua moglie dopo essersi convertita perché lei era musulmana. L'aveva conosciuto in Svizzera, nel locale dove lui suonava, e lei faceva dei numeri di acrobazia e contorsionismo. Da quando si sono conosciuti hanno vissuto insieme, lei è diventata la cantante del gruppo che Fred dirigeva. Aveva una bella voce, Fatima. Anche Fred aveva una bella voce e ogni tanto duettava con la moglie. A un certo punto lo ha fatto sempre più spesso e anche lui si è messo a cantare da solista. E verso il 1955, negli spettacoli degli Asternovas, viene introdotta una variante che all'inizio, come ha raccontato il pianista del complesso Dino Arrigotti, infastidiva buona parte del pubblico. Allora, poco prima della mezzanotte, abbandonavano il solito repertorio di cover internazionali e il gruppo accompagnava Fred in 3, 4, qualche volta 5 canzoni che lui aveva composto con Leo Chiosso e che nessuno conosceva e anche pochi apprezzavano. Allora il gelo scendeva in sala, la gente smetteva di ballare, si ritirava verso i tavolini, si assiepava attorno ai tavolini, si dimostrava anche piuttosto scocciata, ascoltava, aspettava che terminasse il supplizio e poi finalmente riprendeva a ballare. Ce n'è voluto di tempo prima che quei pezzi lasciassero il segno, commenta Arrigotti, però mica tanto è di tempo in verità. Un paio d'anni. Se questo succedeva nel 55, nel 57 per Buscaglione la musica è già cambiata, nel 58 il successo diventa prorompente, nel 59 l'apoteosi. Tutto il fieno messo in cascina, tutta l'arte imparata, tutto il talento raffinato sempre di più anno dopo anno, tutta la tenacia coltivata in 20 anni, ecco, tutte queste cose danno i loro frutti, meritati. E ha scritto bellissime canzoni, tutte di successo poi finalmente, L'ave in Portofino, Teresa non sparare, Nel cielo dei bars, Il dritto di Chicago, Ninna nanna del duro, Che notte, appunto Il whisky faci, Che bambola, e poi Eri piccola così.
T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, 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 così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, 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 sei così.
C'è sempre questa storia dei duri quando si parla di Buscaglione. dei duri un po' buffi, smargiassi, sbruffoni, anche simpatici. Una storia legata alla differenza fra personaggio e persona. Gino Latilla, che è un cantante di successo del tempo, un suo caro amico, ha detto che Fred era un puro che pensava esclusivamente in note. Un uomo buono, tranquillo, estraneo al personaggio che aveva creato per emergere. E diceva che non aveva l'avventura facile, anzi era l'opposto di quel Don Giovanni che risultava dalle sue canzoni. La moglie Fatima diceva che Fred, anche se in apparenza direste che è un duro, tra le pareti di casa è piuttosto triste. A ottobre del 1959, un po' per gelosia, un po' per incomprensione, un po' perché la popolarità violenta e improvvisa ha minato il rapporto di coppia, Fatima lo lascia. Ma è chiaro che la separazione non sarebbe durata. Infatti nel gennaio del 1960 già tornano ad avvicinarsi, a febbraio avrebbero dovuto cominciare a lavorare di nuovo insieme a Firenze. A lui lei mancava e anche a lei mancava lui. Sempre a fine 59 Buscaglione raccontava che i direttori dei teatri si raccomandavano che entrasse in scena barcollando con un bicchiere di whisky in mano e fissando, che lo vedessero tutti e che lo faceva, la donna più appariscente seduta in prima, seconda e terza fila. Lui dice che all'inizio ha tentato di ribellarsi, ma tutti sostenevano che gli spettatori lo volevano così, volevano quel Fred Buscaglione lì, che non doveva deluderli, e allora lui non poteva far altro che ubbidire. Nell'ultimissimo periodo aveva deciso di lasciar perdere però bulli e pupe, gangster e bambole, ed era diventato più slow musicalmente. Stava cambiando, si era addolcito. Più del personaggio, ora che il successo era raggiunto, voleva far emergere la complessità dell'artista che era. E poi non gli dispiaceva fare l'attore. Era stato chiamato in alcune pellicole come cantante, poi come protagonista in quello che poi si intitolò il film Noi Duri. E lui voleva continuare. D'altronde gli riusciva bene. Noi Duri, il suo film appunto da protagonista, l'ultima pellicola girata, il primo passo per una nuova carriera forse, è il riassunto del mondo che Buscaglione si è inventato per fare spettacolo, che ha incarnato fino a quel momento lì. La sceneggiatura scritta dall'inseparabile Chiosso insieme con Dino Verde e l'esatta trasposizione cinematografica delle sue canzoni, di quelle fatte appunto di bambole e duri. La vicenda si svolge a Parigi, c'è un locale notturno che è il quartier generale di una banda di spacciatori di droga che ha appena ucciso un poliziotto, uno dell'FBI. Il tenente Fred Bombardone, d'accordo con la Sûreté e la polizia francese, si infiltra nella banda, forma un'orchestra composta da agenti di polizia e si fa scritturare dal locale che si chiama Le Fric da Fric. Lo scambiano per un tipo losco, i banditi appunto lo invitano a entrare nella banda. Il capo è l'algerino, che è Totò. Vicende, avventure, viaggia a Casablanca, tradimenti, furti, sequestri e canzoni. A un certo punto anche quella che darà il titolo al film. Sono in cinque a salire sul palco del locale. Alla destra di Fred c'è Paolo Panelli, buffo naturalmente, che è costretto ad armeggiare con una pistola e a fare il coro di Noi Duri, una canzone che, come tutte le sue canzoni, è uno sketch e un manifesto.
Noi Duri.
Coi volti scuri, scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Noi duri, le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne. Che donne, con la retorica, con la pistola nel gilet. Ad ogni partita rischiamo la vita, chi vuole un po' di rogna su due piedi ce l'avrà. Ecco, noi duri, che in fondo siamo dei puri, ne facciamo un po' di tutti i colori. Noi duri.
non siamo sempre fuori, scivolando lungo vicoli scuri, torniamo da mamma. Che a nanna ci metterà noi duri.
Fred era un duro dal cuore tenero. Noi duri, che in fondo siamo dei puri, ne facciamo di tutti i colori, proiettiamo ombre lunghe sui muri, scivoliamo nei vicoli scuri e torniamo da mamma. Chi ha letto ci rimetterà, ecco il suo classico colpo di scena finale, il graffio al rovescio, il ribaltamento fatto con classe, con ironia e autoironia. Le sue non sono solo canzoni, sono dei numeri artistici, veri e propri sketch, delle storie recitate. Ecco, sai cosa faceva lui? Lui faceva già il teatro canzone. E il grande Fred era il personaggio. La voce roca, un po' cartavetro, i baffi sottili alla Clare Gable, quel grande attore, grande mito allora, che in quegli anni quei baffi erano il segno del seduttore. Il sorriso aperto, che era insieme a dolcezza e ruggito, ispirava fiducia, però no, al tempo stesso compariva su quella sua faccia larga come un artiglio. E poi i capelli con la brillantina, l'aria gaglioffa e stropicciata, la gauloise appesa alle labbra, fumava due pacchetti di sigarette al giorno, il barbon a portata di mano, l'anello al mignolo e l'America nel cuore, e tutte le storie grattugiate da alcol, fumo, notte, belle donne, insomma, dalla vita. Ma anche lui, dopo gli ultimi anni vissuti al massimo, 10 film girati appunto in meno di 2 anni, 107 canzoni incise in 4, e poi partecipazioni TV, pubblicità, serate, era stanco. Era stanco, ma non si lamentava, perché il lavoro sì era assillante. Lui sapeva però da dove veniva, lui aveva fatto la gavetta, lui veniva dalla povertà, sapeva che il favore del pubblico, così come era arrivato, poteva svanire, e non se la sentiva di rifiutare gli ingaggi. Le sue quotazioni d'altronde erano arrivate a livelli vertiginosi. Alla fine del 1959, per una serata, prendeva anche 1.800.000 lire e aveva l'agenda piena di impegni fino a tutto il 1960. 6 mesi prima di morire confida: ho cominciato troppo tardi, il successo mi ha preso a tradimento e l'unico a esserne deluso sono io. Da 20 anni suono nei nightclub e nelle sale da ballo, ho conosciuto i locali di quint'ordine, le pensioni più scadenti, le trattorie dalle quali si esce con l'appetito. Ho capito che se riesco a durare ancora un paio d'anni sono a posto. Mi occorrono 2 anni, non di più. Fingerò di avere una vitalità che non ho, scriverò e canterò le canzoni più pazze. E poi, prima che la gente mi volti le spalle, Fred ridiventerà Ferdinando Buscaglione, di professione pensionato. Così dice. Invece arriva la fine, a 38 anni, 2 mesi e 10 giorni. Il 2 febbraio 1960, il pomeriggio prima di morire, Buscaglione va a comprare una pianola da tenere in camera all'Hotel Rivoli, così non deve più scomodare nessuno per comporre quando è a Roma. Era un Hammond portatile. Sono le 20:30, ha chiamato un amico al telefono e lo ha fatto venire in albergo, così può provare lo strumento davanti a qualcuno, prima di andare a cena alla taverna degli artisti in via Margutta e di incontrare il suo destino al fondo della notte. Si è messo a suonare la messa in si minore di Johann Sebastian Bach. Questo era Fred Buscaglione.
Il 6 febbraio 1960 a Torino hanno luogo i funerali di Fred Buscaglione. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.